Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Amici sportivi, buon pomeriggio, buon digestivo sport, buon pomeriggio, buon digestivo sport. Anche a Giuseppe Moreschini.
Sì, buon pomeriggio, buon digestivo a tutti.
Allora, prima di ascoltare il primo ospite di questa giornata, che sarà Gianluca Fenucci, il tecnico del Fabriano Cerreto, Giuseppe, io parlerei un attimo di quanto ci ha dichiarato nella serata di ieri in esclusiva per Tribuna Stadio il direttore sportivo della Maceratese, Jonathan Proculo. Intanto Proculo resta alla Maceratese.
Eh sì, a quanto pare sì, quindi tutte le voci che lo volevano un po' ai margini, insomma, pare che siano state fugate, quindi di essere lì presente ha detto le sue verità, anche abbastanza pesanti.
Abbastanza pesanti queste verità di Jonathan Proculo, che fa dei riferimenti precisi. Io invito chi non l'avesse fatto ad andare a leggere quell'intera intervista sul sito tribunastadio.it. Fa dei riferimenti precisi dopo la partita di Coridonia, prima della partita di Monticelli.
Sì, il direttore se un po'... se l'è presa un po' anche con Marinelli, con l'ex allenatore e con qualche giocatore, insomma. Di fatto la sintesi è questa, senza entrare più di tanto nello specifico. Comunque sì, in effetti è questa la ragione che ha portato il DS a dire determinate cose.
E allora, Giuseppe, visto che lo abbiamo affrontato, io direi, intanto parliamo di eccellenza, ascoltiamo Gianluca Fenucci, perché poi noi abbiamo l'intera intervista di Jonathan Proculo e credo che sia opportuno farla sentire, anche perché, ripeto, l'ha rilasciata in esclusiva a Tribuna Stadio e qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie. Magari la commenteremo dopo, non so, tu sei d'accordo così?
Sì, infatti sì, prima ascoltiamo lui, poi dopo entriamo nello specifico.
E allora, pubblicità e poi subito con Gianluca Fenucci.
C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed, giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it.
Robbione, Colle Quanto, Sommo, Vernaccia Nera. I grandi vini della cantina Terre di Serra Petrona.
Un'emozione infinita dove l'eccellenza è di casa. Cantina aperta tutti i giorni.
Terre di Serra Petrona e agriturismo Locanda dell'Infinito a Serra Petrona. Strada provinciale 502, direzione Caccamo. Telefono 0733 90 83 29. È consigliata la prenotazione.
www.terredisserrapetrona.it. Vini di OCG e cibi naturali.
E allora il bello della diretta, Giuseppe, perché non abbiamo Gianluca Fenucci, lo avremo tra poco. Abbiamo invece, parliamo del girone A di promozione, il presidente della Passatempese, Staffolani. Buon pomeriggio.
Salve, buongiorno a tutti.
Partiamo dalla vittoria di Gabice?
È stata una bella soddisfazione, perché avevamo bisogno di una prestazione del genere, per il morale, per i punti, un po' per tutto. Siamo stati bravi noi, però credo che loro ci hanno preso un po' sotto gamba.
Le chiedo il permesso per farle una brutta domanda, me lo concede?
Prego.
Allora, questa volta la direzione arbitrale l'ha soddisfatta, perché ci eravamo sentiti nelle derby contro l'Osimana e lì le sue parole non erano state leggere.
Diciamo che non hanno commesso errori, no. È stata sì, certo che si sono comportati bene, bene, anche forse perché non hanno avuto tanto tante occasioni, però sai, quando giochi con la prima in classifica pensi sempre che magari un po' di favoritismo ce l'hanno sempre, no? Giocano in casa, ma no, si sono comportati bene, niente da dire, complimenti per Stelma Petale.
E allora Giuseppe, poi ti lascio il presidente, quando gli arbitri arbitrano bene nessuno si lamenta.
Eh beh sì, infatti è questo, l'arbitro come si dice spesso non si deve notare, quando arrivi fine partita non devi aver visto l'arbitro, perché se ti rimane in mente significa che qualcosa non ti è piaciuto, mentre se passa inosservato il suo operato vuol dire che ha diretto bene. Allora presidente, passa tempese che con questa vittoria si tira momentaneamente fuori dalla zona rossa.
Sì, adesso diciamo che è stata una vittoria molto importante per noi, sia per i punti che per il morale, come dicevo. Abbiamo recuperato dei giocatori tipo Nemo, tipo Pascali, che alla fine insomma per noi è importante. Adesso però non ci dobbiamo fermare, perché se questa vittoria deve essere seguita domenica dalla prestazione che faremo con l'ottima stazione, perché noi dobbiamo assolutamente arrivare al centro classifica per fare un finale di campionato tranquillo come erano gli obiettivi. Tutto qui.
Sì, infatti adesso c'è questo Osimo Stazione, un'Osimo Stazione che è in fase calante in questo avvio di 2020.
L'ho visto sabato contro l'Urbino, diciamo per noi è un derby, no? Si conosce tutti, ci sono ex giocatori nostri lì, tipo Iannacci, tipo Calvigioni, questi giocavano con noi fino a Clementi. L'ho visto un po', diciamo, atleticamente un po' in difficoltà, però i derby, no? I derby ci sono dei stimoli diversi. Noi è chiaro che, anzi, probabilmente giocheremo al Piana, perché il nostro campo è quasi impraticabile, allora giocheremo al Piana di Osimo. Lo dico già in anticipo. Però ecco, il discorso è che noi dovremmo assolutamente cercare di vincere, sia per scavalcare in classifica, sia per prendere quel percorso che ci porta un po' a stare un po' tranquilli. Ecco.
Sì, presidente, cos'è che non le è piaciuto in questa stagione? Insomma, la delusione, se c'è una delusione, insomma, rispetto agli obiettivi iniziali.
No, è che mi sono reso conto che tra una prima categoria e una promozione nel girone A, dove su 16 squadre ce ne sono 12 allo stesso livello, livello alto, diventa difficile. Io pensavo di avere una squadra buona per fare una buona promozione, invece mi rendo conto che il livello è alto. Il girone B ci sono quelle 4-5 squadre, un po' meno male, e qui da noi, fino a noi, sono tutte squadre che dal filottrano, così, che possono ancora puntare in avanti, diciamo, tanto per essere. È proprio il livello che secondo me è molto alto, a livello tecnico parlo.
Grazie allora presidente, complimenti intanto per la vittoria, in bocca al lupo ovviamente per questa ultima parte di campionato, buon pomeriggio.
Grazie a tutti, grazie a voi.
E buon pomeriggio, e parliamo di eccellenza, Gianluca Fenucci, tecnico del Fabriano Cerreto.
Buon pomeriggio a tutti.
Gianluca, avevamo presentato la partita contro il Gallo, il punto ottenuto ti ha soddisfatto?
Ma sì, si parte sempre per vincere, ma per come si era messa la partita bisogna essere realisti. Avevo parlato di tante difficoltà, la prima era avere di fronte la prima in classifica, che è una squadra forte, completa e molto ben costruita secondo me. Poi ci sono difficoltà fisiologiche della nostra squadra, che avevo sintetizzato nel fatto che mancavano tanti giocatori e manca anche un po' di qualità, perché bisogna dire le cose come stanno. Però poi i ragazzi hanno fatto una bellissima partita. Non mi piace molto parlare di errori arbitrali, ma l'arbitro, che ritengo uno dei migliori, domenica ci ha penalizzato fortemente, ma nonostante fossimo in 10 per tutto il secondo tempo, la squadra ha retto alla grande, ha costruito tante palle gol nel finale, ha dimostrato una condizione atletica invidiabile e nonostante tanti ragazzi in campo, alla fine abbiamo meritato il pareggio pur essendo venuto su un autogol. Quindi sono contento, sia Urbania che domenica abbiamo dimostrato di esserci. È chiaro che spero ardentemente nel recupero di alcuni infortunati tipo Montagnoli o Moretti, anche se io credo che non saranno neanche nella prossima partita. Però cerchiamo di fare necessità virtù, come si dice, e cerchiamo di giocare con quelli che abbiamo, che hanno dimostrato, se non altro, di avere tanto tanto cuore.
Prima di lasciarti alle curiosità di Giuseppe Moreschini, ti faccio questa domanda, visto che qualche partita l'hai giocata e su qualche partita e su qualche panchina sei stato seduto. Lo stavamo dicendo.
È un eufemismo per sì, non dire che sì. Sono vecchio.
No. E con Gianluca ovviamente ci permettiamo anche di scherzare. Nell'ultima di campionato, Forsempronese e Porto d'Ascoli, che avevano giocato la finale di Coppa, hanno perso. Una finale di Coppa, quante energie toglie?
Ma toglie tanto, anche se la vinci, perché toglie energie fisiche, toglie energie nervose. Chi la vince è chiaro che si sente un attimo appagato, giocare dopo 3 giorni non è facile. Chi la perde comunque ha meno energie fisiche e magari c'ha anche il morale un po' più sotto i tacchi. Quindi sono convinto che in tutte e due le sconfitte abbia influito notevolmente la partita del mercoledì. Mi dispiace tanto per Domenico Izzotti, che è un amico ed è uno degli allenatori che preferisco e con cui abbiamo fatto un cammino quasi parallelo, quindi mi dispiace tanto questa soluzione, non capisco e non voglio entrare in dei particolari che non conosco, ma insomma privarsi di Izzotti secondo me è comunque un errore. Poi dopo, per quello che riguarda il Fossombrone, gli auguro di far un buon cammino in Coppa Italia. E in campionato ci sarà fino alla fine, perché il Fossombrone ha un organico eccellente e molto molto ben distribuito, ha tante tra virgolette opzioni anche in panchina, quindi sono sicuro che anche il Fossombrone alla fine reciterà un bellissimo ruolo nel campionato oltre che in Coppa.
Giuseppe.
Sì, ciao Gianluca. Ciao Giuseppe. Senti, in tutte queste difficoltà, quanto ti stanno stupendo questi tuoi ragazzi?
Ma mi stanno stupendo molto, perché basta dire che il giocatore più esperto è diventato Domenichetti, che è un esperto, ma obiettivamente non è che alla Biagio c'è stato 10 anni, non è che fosse l'unico leader di quella squadra. Poi dopo i nostri giocatori più rappresentativi, tra virgolette, sono giocatori come Cusimano, che è un 98, Marengo è un 96, Della Spolettina è un 97, insomma abbiamo dei giocatori che sono bravi ma sono anche molto molto giovani. Anche domenica abbiamo iniziato la partita con 2002, abbiamo avuto 2000 in campo nel primo tempo, poi abbiamo avuto un 2001 e 2000 che hanno preso il posto degli altri, insomma c'è una rosa attualmente molto molto giovane, che è ancora più enfatizzata dal fatto che abbiamo 3 o 4 fuori per infortunio, Montagnoli, Moretti e Di Lallo in particolare. Adesso qualcosa la società ha cercato di fare, Liberto ci dà una mano in avanti, Tizzi è arrivato che era a corto di condizione, ma è un altro che comunque il suo lo fa. Oggi vi do una primizia, dovrebbe arrivare un ragazzo che è di Matelica, che si chiama Coci, ha giocato in Serie D al San Donato Tavernelle, mi sembra. È un ragazzo del 2000 anche lui, però, quindi siamo comunque questi e davanti, obiettivamente, nel reparto avanzato abbiamo tante difficoltà. Detto questo, ai giovani bisogna veramente fare un grande applauso. Molti vengono anche da, mi dispiace dirlo, da poca preparazione. non voglio polemizzare con nessuno, ma nei settori giovanili si fa troppa tattica, si riecheggia troppo quel che fa la prima squadra e invece alla base ci deve essere la tecnica. Io ho ragazzi di grande cuore, ma a livello di settore giovanile ho dovuto lavorare un po' più a livello tecnico. Invece alcuni hanno delle lacune che cercano con tanta buona volontà di superare e abbiamo fatto con continuità tanti ragazzi di Fabriani, che giocava già storia di Cerretto a Sassofernato, ma abbiamo fatto debuttare Storoni, ha giocato tante partite nel 2002, Carminati nel 2001, abbiamo fatto debuttare alcuni che non erano neanche la prima squadra, tipo Nanni o Marini, e quindi insomma la situazione è grande, però bisogna stare attenti perché i ragazzi non vanno buttati allo sbaraglio, e perché questo è un campionato che è un campionato tosto, vero? È una serie D2, la chiamo, perché quest'anno più di altre volte si avvicina molto a quel campionato.
Lanconitana ha preso il via?
Ma Lanconitana è dove doveva essere fin dall'inizio, però secondo me ancora troverà pane per i suoi denti, perché ci sono squadre molto forti, Castelfidardo, Atletico Gallo, Fossombrone e diverse altre, Senigallia, eccetera. E secondo me non è scontato niente. Certo, l'Ancona alla fine credo che lo vincerà il campionato, però non lo vincerà, penso, con 10 punti di vantaggio come qualcuno magari ipotizzava. Poi succederà così, però io ho visto comunque delle ottime squadre molto ben messe in campo che possono dar fastidio anche a una squadra fortissima come l'Ancona, che dopo il mercato è diventata veramente una corazzata, e i risultati dopo il mercato di dicembre e gennaio lo stanno a testimoniare. Però ecco, credo che l'Ancona non può essere definita una sorpresa, perché è chiaro che è partita con l'intento di vincerla l'Eccellenza.
Magari, Gianluca, l'Ancona comincerà a correre dopo la prossima giornata, visto che al Del Conero ci andate voi.
Ma l'Ancona ha già cominciato a correre, io spero di mettergli con i miei ragazzi qualche sassolino sull'ingranaggio della bicicletta, insomma, vorremmo fargli un piccolo scherzo, ma insomma uno scherzo relativo. Poi non è vero che qualcuno ha niente da perdere, tutti abbiamo da perdere, anche se giochi contro la prima in classifica, giochi al Del Conero e giochi ancora. I punti sono fondamentali da tutte le parti, però bisogna anche capire che si gioca contro la più forte, quindi bisogna andare con l'animo sereno e con sicuramente il coltello tra i denti, ma anche con tanta umiltà.
Grazie allora a Gianluca Fenucci per essere stato con noi. Un grosso in bocca al lupo, Gianluca, a te e ovviamente al tuo Fabriano Cerreto.
Grazie mille a voi, un abbraccio a Giuseppe e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
E allora, Giuseppe, io direi di tenere un minimo di suspense, nel senso che andiamo a parlare con gli altri ospiti, poi magari Jonathan e Proculo ce lo lasciamo per la chiusura di questo appuntamento. Che dici? Nel frattempo ti chiedo anche di ricordare quelli che sono gli appuntamenti di questo Digestivo Sport.
Sì, beh, sì, creiamo anche un po' di suspense, come dicevi tu Fabio, ce lo lasciamo alla fine, anche perché sono dichiarazioni importanti, non sappiamo se la società come l'ha prese, perché ci può stare anche che la società non abbia gradito questa sua uscita, comunque vedremo. Per quanto riguarda Digestivo Sport, 21:45 per la replica sulle frequenze di Radio C1 in Blu, Tribuna Stadio, mentre per il podcast dalle 14:30 per poter riascoltare questa puntata.
Parliamo allora di prima categoria, Girone B, salutando Angelo Ortolani, tecnico delle Cupramontana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Che sapore ha ritornare al successo?
Beh, sempre una bella emozione, anche se non sempre si può sperare di ottenere il massimo dei risultati. La squadra sta rispondendo bene nonostante le problematiche che abbiamo avuto riguardo all'organico, però devo dire che sabato hanno fatto una grossissima prestazione, sono un gran gruppo e abbiamo voluto questa vittoria a tutti i costi. Dopo essere stati in vantaggio per 2-0, siamo stati raggiunti da una torete e da un calcio di punizione, però ci abbiamo messa tutta e poi a 10 minuti alla fine abbiamo coronato questo successo meritatissimo contro un avversario di qualità, perché questo, non lo ripeto, è un girone dove non esistono squadre materazzo, ogni volta ci sono delle sorprese anche da un punto di vista dei risultati, ogni squadra può far punti con chiunque, è ovvio che c'è una gerarchia e la classifica è abbastanza chiara, però levate le prime tre della classe che faranno alla fine, si giocheranno insomma questo campionato, le altre sono tutte squadre di buon livello, per cui muovere la classifica è sempre indispensabile. Venivamo da due sconfitte, tra l'altro anche quella di l'ultima di Montecarotto immeritata, però voglio dire, il calcio è fatto di episodi, bisogna essere sempre sul pezzo, bisogna sempre lavorare, bisogna essere sempre pronti, perché ogni settimana, ogni partita è quella giusta per poter far punti.
La settimana scorsa abbiamo avuto il presidente Capograssi come personaggio curato da Marcello Temperi. Sta dormendo sonni tranquilli per quanto riguarda la salvezza?
Ma il nostro presidente è un presidente un po' sui generis, nel senso che lui ha delle grossissime qualità. Prima fa tutte quelle di gestire una società che veramente è una grande famiglia, Cupra Montana si sta benissimo. Ecco. E sonni tranquilli no, perché non li possiamo vivere nessuno, perché siamo ancora a 26 punti, perché mancano ancora tanti punti per ottenere quello che era il nostro obiettivo, perché abbiamo delle difficoltà, ripeto, da un punto di vista di organico. Abbiamo praticamente giocato finora quasi sempre senza attaccanti, perché l'anno scorso avevamo Rossini, era troppo poco, Rossini si è rotto i crociati alla terza di campionato, Meschini che avevamo preso per farlo giocare in coppia a uno sperone sul tendine d'Achille, per cui ha giocato una partita e mezza e probabilmente smetterà, quindi abbiamo cercato di trovare dei sostituti, ma questa è una società che fa il passo per la gamba che ha, quindi quello che promette dà, e ovviamente giustamente non mi sento nemmeno di contraddirlo, non ha potuto arrivare a certi numeri per poter poi portare un attaccante importante a Cupra Montana, per cui continuiamo con questo organico, che è un organico ovviamente che ha delle deficienze, ma non ci nascondiamo dietro gli alibi, perché gli alibi sono fatti per i deboli, per cui questa squadra sta dimostrando di saper trovare sempre la strada anche quando ci sono delle difficoltà oggettive.
Sì, mister, i quattro punti che vi mancano per arrivare alla zona playoff, però dicono altro, chiaramente ci si punta, oppure guardate come dicevi prima, dietro, insomma, è più vicino alla strada per i playoff.
No, noi ai playoff non ci abbiamo mai pensato, è ovvio che giochiamo sempre per ottenere il massimo. Non è un obiettivo pronosticabile ad inizio campionato, pronosticato, ma secondo il mio punto di vista, visto quello che è l'andamento del campionato, non è nemmeno un obiettivo raggiungibile, perché all'onore del vero ci sono squadre con organici ben più importanti dei nostri. Poi dopo è ovvio che i numeri sono fatti per fare delle statistiche che poi alla fine daranno le loro risposte, però sono gli uomini che vanno in campo settimana per settimana che possono comunque travolgere qualsiasi tipo di pronostico. Noi lavoriamo per quello che è il nostro obiettivo, ai playoff non pensiamo, perché non pensiamo, cerchiamo di tenere più distante possibile quella che è la zona pericolosa, insomma, ecco, perché ripeto, delle difficoltà ce le abbiamo, però non troviamo, come ho già detto prima, degli alibi, andiamo avanti, lavoriamo e stiamo lavorando bene con quelli che abbiamo e cerchiamo di ottenere questi punti importanti che ci servono per tirare il più presto possibile un sospiro di sollievo.
Sì, Giuseppe.
Avevo girato la palla. Ah,
ok, allora la palla la prendiamo subito al volo, subito l'assist, per parlare di Villa Musone Cupra Montana.
Beh, è una partita difficile, difficile per un campo con dimensioni ridotte, difficile per un avversario bisognoso di punti che onestamente in partenza forse aveva qualche obiettivo più importante e hanno cambiato guida tecnica da diverse partite, per cui sarà un avversario motivatissimo. E dovremo preparare molto bene questa gara perché abbiamo bisogno, ripeto, al di là di quelli che sono i campi, i risultati, di fare comunque punti dovunque, comunque con chiunque, preparandoci bene per questa gara, con la consapevolezza che il Villa Musone è un avversario di grandissimo rispetto.
Grazie ad Angelo Ortolani per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E buon pomeriggio a Pietro Giacomini, direttore sportivo delle Casette Verdini.
Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Avevamo parlato prima del confronto del Sovertia di San Severino, una partita che avete sistemato in appena 8 minuti.
Ma è stata una partita strana, la settembre è una partita che in prima categoria è difficile da vedere. Una partita dove noi siamo partiti fortissimo, dove in 11 minuti ci siamo trovati sul 3-0 e già questo dice tutto. Questo è il bello del calcio, è l'imprevedibile, quello che magari non ti aspetti. Sicuramente noi non siamo dei fenomeni come la Settembra, non è sicuramente una squadretta, anzi sono sempre più convinto che è una squadra che dirà la sua fino alla fine. Però il calcio è questo e delle volte magari te trovi a risolvere le partite in pochissimo tempo, invece magari delle volte impieghi minuti e minuti senza risolvere mai niente, insomma, ecco, questo è il bello.
Giuseppe, che cosa chiediamo a Giacomini?
Beh, ad un allenatore, un esperto di calcio, uno che ha mangiato pane e calcio per tantissimi anni, un andamento davvero straordinario per il Casette Verdini. Non so se ci avrebbe scommesso alla vigilia della partita contro la Settempera, ma è un Casette Verdini che adesso è lì a 3 punti dalla vetta dell'Etrodica, ma è un Casette Verdini che sta facendo davvero grandi cose.
No, sicuramente noi stiamo facendo bene, però per fare un po' meglio dobbiamo essere più continui, perché ci manca un po' la continuità. La partita prima della Settembra l'avevamo pareggiato malamente con l'Urbis Adiense, quindi ci manca un po' di continuità. Se riusciamo ad avere quella, possiamo dire la nostra come tutte, perché questo è un campionato che, se andiamo a vedere, c'è 8 squadre che possono ambire tranquillamente per le prime 5 piazze, quindi è un campionato equilibratissimo. Un campionato bello, un campionato dove trovi la sorpresa sempre dietro l'angolo, quindi bisogna stare sempre con le, come si suol dire, con le orecchie dritte.
Il Trodica ha preso la strada giusta oppure ancora è presto per poter parlare da leader, insomma, come leader indiscusso del girone?
Ma il Trodica sicuramente è una squadra organizzatissima in tutti i reparti, quindi è un'ottima squadra, ma vedo insieme al Trodica, vedo sicuramente altre 2 o 3 squadre che possono competere con loro, quindi diciamo che il campionato è apertissimo, non è come l'anno scorso con la Passatempese che ha fatto un campionato a parte. Quest'anno è un campionato aperto, ripeto, e bello.
È avvincente.
Avvincente sicuramente perché, ripeto, ogni partita di qualsiasi giornata che c'è sempre la sorpresa, c'è sempre, diciamo, il dubbio del risultato, insomma.
Pietro, a Casette Verdini arriva il Camerino nel prossimo turno.
Camerino sicuramente non è una squadra che, ripeto, è tra quelle otto che ambiscono alle prime cinque piazze. Quindi è una partita difficile e senza dubbio il Camerino è un'ottima squadra. Lo era un'ottima squadra e lo è adesso ancora di più dopo gli ultimi innesti che hanno fatto. Che mi risulta che sono anche molto validi. Quindi è sicuramente una partita di cartello, una partita che è aperta a qualsiasi risultato.
Grazie a Pietro Giacomini, buon pomeriggio, un grosso in bocca al lupo.
Arrivederci a tutti e grazie.
Il personaggio.
E il personaggio di oggi è un attaccante di razza. Buon pomeriggio a Mauro Iori, bomber delle Potenza Picena e oggi anche capocannoniere del girone B di promozione. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie, ciao.
Ciao, ciao Mauro. Allora, l'ultima partita ci siamo portati a casa il pallone, giusto?
Sì, sì, a Marina Palmense, contro la Palmense, è andata bene, dai. Sono stato messo nelle condizioni di poter fare la mia prima tripletta, quindi l'importante è che valsi i tre punti, ecco.
Rapidamente raccontaci tre gol.
Allora, il primo gol è stata una bella azione di squadra, dove D'Angelo ha imbucato per Agostinelli, che ha saltato l'uomo, l'ha messa dal fondo, l'ha messa morbida sul dischetto del rigore, io mi sono liberato e ho colpito di testa. Mentre il secondo, sempre D'Angelo, Andrea, ha imbeccato un'altra volta Agostinelli, che è stato bravissimo a saltare il suo diretto marcatore. E io arrivavo da dietro, mi ha visto, l'ha messa sul secondo palo e niente, mi sono fatto trovare fondo e l'ho appoggiata. Mentre la terza, un contropiede da calcio d'angolo loro, mi sembra, Andrea Mercuri ha portato palla e ha cambiato gioco su di me, che potevo puntare uno contro uno l'uomo, l'ho stoppata bene, ho fatto finta di calciare di destro, sono rientrato sul sinistro e ho tirato a giro di sinistro, ecco, sul secondo palo.
E così Giuseppe abbiamo visto anche i tre gol di Mauro Iori, a te.
Sì, certo, ciao Mauro. Ci siamo sentiti già sabato sera per un'intervista che è uscita ieri sul Corriere Adriatico. Dunque, stagione, la migliore stagione, stavi dicendo, a livello realizzativo questa?
Sì, sì, il primo anno che ho fatto a Camerino ne ho fatti 11, il secondo ne ho fatti 16 e quest'anno sto a 14, ecco. Speriamo di non fermarmi e di superare i 16 gol. Il mio obiettivo è 20, dopo vedremo.
Sì, prima tripletta ma anche tre doppiette in questa stagione, insomma, col gol ci hai veramente fiuto.
Sì, diciamo che gli ultimi tre anni, da quando ne avevo 22, mi è andata bene, ecco, sì. Non mi sto fermando, non mi voglio fermare, dopo ogni stagione è a sé. Io cerco sempre di allenarmi e di farmi trovare pronto, dopo se faccio gol... gli attaccanti vivono per il gol, quindi diciamo che, ecco, tutta la settimana io penso già alla partita per fare gol.
Sì, Potenza Picena che è venuta in estate dopo un primo accordo con la Civitanovese, evidentemente se sono andate così le cose sarai strafelice della scelta che hai fatto.
Sì, sono strafelice della scelta che ho fatto, ma anche per come mi sto trovando, perché mi sto trovando veramente bene. Avevo fatto a Civitanova, dopo sono successe alcune cose, mi hanno chiamato parecchie squadre, però la piazza di Potenza era quella più affascinante, con i tifosi e tutto. Sono andato a sensazione, sinceramente, se no... Ecco, c'erano anche altre squadre dove mi sarebbe piaciuto andare, però ho scelto Potenza soprattutto anche per i tifosi.
E anche per la presenza di mister Santoni, che è stato il tuo allenatore negli ultimi anni.
Sì, sì, sicuramente. La scelta è stata anche per lui, perché per dare continuità ad un, diciamo, tra virgolette, lavoro che abbiamo iniziato 3 anni fa con lui. E quindi, ecco, non si era conclusa bene la parentesi a Camerino e avevo questa sorta di debito morale e quindi sono andato con lui, ecco.
Sì, allarghiamo il discorso alla classifica cannonieri, lì in testa seguono Garbuglia, ma è una bella lotta anche con quelli che sono sotto, insomma, Spagna. Sono tutti attaccanti davvero forti.
Sì, sono tutti attaccanti forti. Sì, spero, ecco, io spero di vincerla, anche se non è semplice, perché la concorrenza è alta, c'è Spagna, c'è Garbuglia, entrambi a Loreto, e c'è anche Giovannini dell'Atletico Ascoli, che è molto bravo, molto molto bravo, e niente, vedremo, io sarò, mollerò all'ultimo.
Mauro, prima di salutarci, che partita ti aspetti contro l'Aurora Treia?
È una partita dura, perché loro sono un'ottima squadra e in più vengono da un successo importante con la Maceratese, quindi sicuramente saranno galvanizzati. Noi d'altro canto veniamo anche noi da un periodo buono e dobbiamo assolutamente vincere per proseguire la corsa ai playoff.
Grazie a Mauro Iori, attaccante di razza. Buon pomeriggio, in bocca
grazie
al lupo.
Grazie a voi, grazie mille, a presto.
Giuseppe, forse se lo meriterebbe anche il titolo di capocannoniere.
Eh sì, no, è un bravo ragazzo Mauro, è sempre disponibile e poi ci sa fare, insomma, ecco, non, certi numeri non arrivano per caso.
Allora, dovevamo parlare di settore giovanile, purtroppo non riusciamo a contattare il nostro ospite, vedremo se ci riusciamo dopo. Io penso che sia il caso di andare a sentire quello che ieri mi ha dichiarato Jonathan Proculo, che dici?
Andiamo con Jonathan.
Campionato di promozione Girone B, l'Atletico Ascoli comanda, la Maceratese al quarto posto con un distacco di 9 punti. Una squadra però che in estate era partita per vincere o sicuramente per fare meglio. Jonathan Proculo.
Ma buonasera a tutti, eravamo partiti con l'obiettivo di vincere il campionato e ancora tutt'oggi nulla è perso. Purtroppo durante il cammino si è verificate delle cose che nel mondo del calcio non esistono, e prima della partita dei mondiali un episodio con un giocatore chiama il presidente e gli vuole sapere la riconferma 20 giorni al mercato, e quella partita purtroppo ha condannato il futuro di un intero gruppo straordinario.
Un gruppo quindi che è stato rovinato soltanto da un episodio?
È stato rovinato già dopo la terza partita di Corridonia, quando c'è stata una cena a lume di candela tra i giocatori e altre persone, i quali volevano far fuori a me. Non riuscendoci, il rapporto è stato sempre pulito e onesto. Ringrazio il presidente che ancora tutt'oggi mi tiene. Sono responsabile della squadra che ho costruito, ma nel mercato di riparazione, andando via Scianelli, Esca, Bonifazi, Giovagnoli, Volundi, Iacchetta, Zizio, Cagli e Sembroio, i giocatori non li ha mandati via la società, li ha mandati via tutti quanti gli allenatori, perché io di quei giocatori lì non mi sarei mai privato.
Quindi l'esonero di Marinelli è frutto del mercato?
No, l'esonero di Marinelli è stato deciso insieme, io per il giovimento di Ivano, sarebbe stato meglio mandarlo via prima dei Monticelli, perché se uno si deve sentire criticare per cose non sue, giustamente io mi sento tirato in ballo, perché questa scuola l'ho costruita io con la società alla quale ho avuto carta bianca fin dal primo giorno, e ad oggi mi devo trovare a 9 punti dalla prima, che sono tanti e pochi. Magari se stanno retta a me prima della partita non di Cerri, dovevano essere tutti quanti esonerati di tutto quanto lo stato. E allora a questo punto parlavamo che magari potevamo stare meno 15, che abbiamo cambiato l'allenatore, non c'era scelto dal sottoscritto con tutta quanta la società, e invece ci troviamo a meno 9.
Quindi oggi i rapporti con il presidente Crocioni sono rimasti intatti, buoni. Lei è ancora parte integrante di questa Maceratese?
Sì, mi ho preso io 3 giorni di stand-by, il presidente e l'allenatore nuovo mi ha fatto capire che mi vogliono presente, ho messo la faccia fin dal primo giorno. Cercherò di raggiungere un obiettivo, come essendo 1-0, giustamente la prima partita che cambia l'allenatore ha perso, gioca un altro tipo di calcio, cosa che fisicamente noi non siamo pronti, perché questa era una squadra di palleggiatori, però con il materiale che c'è a disposizione, un pezzo alla volta, lavorando con i sacrifici, ci tireremo fuori. È successo un episodio anche sabato, finita la partita, un aperitivo al lume di candela, il presidente al corrente di tutto.
E allora Proculo è fiducioso, avete la ricetta per risollevarvi?
Ma la ricetta è una sola, che se non mandava via Castanelli, l'allenatore, non mandava via Tizio, Caio Sandroio, non voglio scaricare le colpe sull'allenatore, perché ad un certo punto abbiamo mandato via dei giocatori, ecco, che esca tutti quanti, non voglio che mi scordo qualcuno, Di Marraga era il giocatore più forte che c'era nella maggiore tese, e con lui non ha trovato un buon video, che stranamente è andato a giocare in Sardegna a San Destino. Ci siamo adeguati, io mi sono adeguato all'ambiente controllato, a malumore, per questo adesso non è che vedo, perché abbiamo iniziato, abbiamo vinto a Chiesanova, abbiamo pareggiato con l'Atletico di Ascoli, Tandemubi, è una partita inverosimile, e poi andiamo a Torreia, cambio dell'allenatore. La squadra ne ha sofferto del richiamo della preparazione, tutto quanto, non stando bene fisicamente, uno non è che prende scusanti, però penso che la maggiore gente tra le prime posizioni di playoff li facciamo, però dobbiamo riuscire in una maniera o un'altra a vincere il campionato. Io ringrazio ancora tutto oggi Crocioni, che sono inamovibile.
E allora Giuseppe, questo è quanto ha dichiarato Jonathan Proculo.
Eh beh sì, non c'è andato liscio, come si dice. Dunque, innanzitutto abbiamo conosciuto un altro aspetto che sinceramente pensavamo fosse il contrario, quello che riguarda il mercato di dicembre, su quale si diceva che mister Marinelli non avesse avuto peso, che avesse subito determinate scelte più che altro della società, visto che anche lo stesso Proculo era stato messo un po' in disparte. E poi l'altro aspetto sul quale porre l'accento è quella famosa cena al lume di candela di cui lui ha parlato, in cui alcuni giocatori volevano la testa del direttore sportivo. Questi sono i fatti, queste sono le verità di mister Proculo. Non sappiamo se la società vuole replicare, finora non l'ha fatto, se c'è qualcuno che vuole dire la sua in questa vicenda. Sicuramente non sono parole leggere, sicuramente in questo momento forse magari era meglio non fare un'uscita del genere, visto che la squadra un po' nell'occhio del ciclone anche della tifoseria, vista la sconfitta di sabato a Treia. Non è un momento facile, non è un momento facile per mister Nocera, che deve praticamente iniziare un nuovo lavoro. Ecco, questa è la maggior attesa di quest'oggi.
Però, conoscendo Jonathan, uno poteva anche aspettarselo. Il terzo aspetto è l'amore incondizionato che lui dichiara per il presidente Crocioni.
Sì, in effetti sì, pare che sia così. Ovviamente non abbiamo il rovescio della medaglia, non abbiamo il parere del presidente, che a livello di interviste non è diciamo un personaggio che si presta. Ci sono state pochissime dichiarazioni in tutta la stagione, ma forse in tutto il suo mandato, con la stampa, se non in determinate circostanze, in qualche cerimonia, perché in altre cose il presidente non ha mai messo bocca in prima persona.
E allora il tempo a nostra disposizione è scaduto, Giuseppe, quindi con te ci risentiamo domani.
A domani, perfetto.
E a domani anche con i nostri radioascoltatori. Buon pomeriggio a tutti e buon Digestivo Sport.
Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.